Un saluto a tutti. Oggi ci occupiamo di Gorizia, città che sorge all'estremo nord-est della penisola italiana, aderente al confine che dal 1947 l'ha separata dalla Jugoslavia, dagli anni 90 dalla Slovenia. E la città sorge all'interno di una conca che è stata creata dalla confluenza di due fiumi. Il primo è l'Isonzo, è Soča in sloveno, l'altro è il suo affluente, il Vipako, Vipava in sloveno. Tutto intorno a questa conca si elevano delle alture. A nord-ovest le colline della regione del Collio, a precoce vocazione vitivinicola. Poi verso sud si allarga la pianura che il fiume Isonzo attraversa dirigendosi verso l'Adriatico. Sud-est si vedono le ultime propaggini dell'altopiano del Carso, quindi si apre la valle creata dal corso del Vipako e al di là di questa si elevano progressivamente, succedendosi le une alle altre, una serie di colline che raggiungono e di alture che raggiungono la massima altitudine nell'altopiano di Tarnova, che delimita l'area a nord ed è densamente boschivo. Ci occuperemo della storia di quest'area per un periodo compreso dalle origini di Gorizia agli ultimi decenni dell'Ottocento, quando il territorio inizia ad essere interessato dall'emergere dei nazionalismi e dalla loro contrapposizione. Un periodo molto ampio e quindi la nostra sarà una carrellata veloce. La prima menzione di Gorizia è contenuta nel testo di diplomi emanati nel 1001 dall'imperatore Ottone III. Con il primo, erogato il 28 aprile del 1001, l'imperatore donava al patriarca di Aquileia la metà di un villaggio, di una villa, cioè di un villaggio aperto, di una serie di case sparse nella campagna, che nella lingua degli slavi avverte il diploma e veniva chiamato Gorizia. E poi la metà di un castello che si chiamava in latino Siliganum e quindi la metà del territorio ad essi pertinenti con tutti i diritti che vi erano connessi. Con un secondo diploma che sappiamo emanato il 27 ottobre dello stesso anno, l'imperatore Ottone III donava al conte del Friuli, che aveva un nome tedesco, Verrien, e che in italiano è stato tradotto in Guariento, l'altra metà di tutto quanto, del castello, della villa e del territorio con i diritti annessi. Il testo dei due diplomi ci dà una notevole serie di informazioni. Prima di tutto ci testimonia la presenza di due insediamenti. Uno a carattere militare, dato dal castello Siliganum, che sorgeva nel sito oggi occupato dal paese di Sokan, in Slovenia, in italiano Salcano, dove però un castello non esiste più. Il fatto che questo antico castello avesse un nome latino ci permette di connetterlo al sistema difensivo che i romani avevano voluto a difesa dei confini orientali dell'impero nei confronti di popolazioni collegate ai grandi movimenti migratori che poi avrebbero determinato la caduta dello stesso impero di Roma. Questo sistema difensivo, il limes, era stato successivamente riassorbito da quello costituito dai Longobardi che l'avevano esteso, rendendolo più profondo, dotandolo di maggiore profondità nel territorio e costruendo delle alture alle sommità delle colline e nei punti in cui le valli e i fiumi sboccavano nella pianura. E uno di questi punti era senz'altro costituito da quello in cui era sorto il castello di Siliganum, sorgeva il castello di Siliganum, che guardava appunto allo sbocco dell'Isonzo nella piana. In questa piana, sappiamo, sorgeva una villa, un villaggio aperto che in slavo si chiamava Gorizia, che vuol dire piccola altura montagnola, quella in sostanza su cui più tardi sarebbe sorto il castello di Gorizia. Del territorio qualificato dalla presenza di questi due centri, i diplomi ci definiscono anche i confini. Due sono costituiti dal corso dei fiumi che conosciamo, l'Isonzo e il Vipacco. Il confine orientale era segnato da un piccolo affluente del Vipacco, il rio di Vrtovinče, che in sloveno, che scendeva dalle pendici dell'altopiano di Tarnova, che a nord costituiva l'altro confine del territorio. Quindi si trattava di un'area sostanzialmente non molto estesa e che possiamo supporre poco popolata. Però su quest'area si concentravano tutta una serie di poteri, quello dell'imperatore, quello del patriarca di Aquileia e quello del conte del Friuli, ci testimoniano i diplomi. Come mai? La valenza militare e commerciale dell'area era data dal fatto che la valle del Vipacco dà accesso successivamente a uno dei valichi attraverso cui è più facile che altrove valicare l'arco alpino, attraversare l'arco delle Alpi. E per questo la Valle del Vipacco era stata prescelta sede di una strada che è costruita, voluta da Roma, che da Aquileia portava a Demona, cioè all'attuale Lubiana. Di qui il viaggio poteva proseguire in direzione della Pannonia, cioè l'attuale Ungheria, oppure seguire il corso del Danubio e raggiungere il Mar Nero. E di qui l'importanza dell'arteria che metteva in collegamento l'area alpina e quella danubiana con la penisola italiana, in particolare con la pianura padana e l'Adriatico. E di qui appunto la sua valenza. Un'ultima avvertenza, non dobbiamo pensare naturalmente che i diplomi sancissero una divisione materiale, reale del territorio, si trattava di una divisione delle rendite che da esso provenivano fra il patriarca di Aquileia e il conte del Friuli. Un altro rilievo è dato dal fatto che senz'altro la presenza di un nome latino Siliganum e quella di un nome slavo Gorizia ci informa del fatto che in questo territorio si parlavano senz'altro lingue diverse, il che costituirà una costante dell'intera storia dell'area e della città di Gorizia. Nel 1077 la zona di Gorizia-Salcano, che abbiamo visto così delimitata, era passata ad opera dell'imperatore Enrico IV al solo patriarca di Aquileia, all'epoca Sigeardo. E del patriarca di Aquileia erano diventati avvocati, cioè suoi difensori e braccio armato, i duchi di Carinzia, gli Eppenstein. Questa famiglia importante si era estinta agli inizi dell'undicesimo secolo e nella carica di avvocati della Chiesa Aquileiese le era successa una casata assai meno importante. Questa casata era distinta da un nome che probabilmente era stato proprio al capostipite, il nome di Meinhard o Meginhard, che in italiano si traducono con Mainardo e Meginardo. E questo nome proprio del capostipite si era poi replicato nei vari primogeniti ed era finito col contraddistinguere la casata, così come oggi avviene per le nostre famiglie con il cognome. E la casata quindi si chiamava Casata dei Mainardi o Mainardina. A questa dinastia si sarebbe legato lo sviluppo di Gorizia. Ma i Dardini, abbiamo visto, nel 1125 erano diventati avvocati del patriarca di Aquileia ed erano poi riusciti a fare diventare ereditaria questa carica che avrebbero usato ai danni della Chiesa che avrebbero dovuto difendere per costituire un proprio autonomo, una propria signoria autonoma. Cose che riuscirono a fare attuando una politica aggressiva, ma anche riuscendo a stringere legami matrimoniali con casate più importanti, quella dei Sigerdinger e quella degli Spanheim e quella degli Eppenstein, a cui si legarono. E un matrimonio in particolare, quello stretto fra Meginardo, detto Albus, con Dienut, che era figlia di un erede di Verien del Friuli, il conte del Friuli che già abbiamo nominato, e questo erede si chiamava Hadwig ed era contessa di Mosa. Permise loro di acquisire anche il titolo di conti di Gorizia. Hadwig di Mossa, infatti, era anche sorella di Enrico di Spanheim, che per primo aveva assunto il titolo di conte di Gorizia. Questi era morto senza figli e grazie al legame matrimoniale che avevano saputo stipulare, i Mainardini avevano ottenuto il passaggio di Gorizia nelle loro mani e con quella il titolo di conti di Gorizia, come cominciarono a chiamarsi a partire dal 1146-1147. E con questo titolo diventarono una delle più importanti casate dell'Italia nord-orientale. I loro domini, infatti, finirono con estendersi dal Tirolo all'Istria, abbracciando tutto l'arco alpino nord-orientale e controllando i valichi che era necessario attraversare per raggiungere dall'Europa centro-orientale la penisola italiana, e di qui la loro importanza. E nel 1271, all'interno della contea, era intervenuta una divisione territoriale tra due fratelli, Mainardo II e Alberto I. Al primo spettò il Tirolo, al secondo la Carinzia, Gorizia e i territori sudorientali. Questa seconda parte avrebbe subito una ulteriore divisione territoriale agli inizi del 300 fra i figli di Alberto I. Ad Alberto II sarebbero spettati Carinzia e Pusteria, ad Enrico II sarebbe spettata Gorizia con i territori sudorientali. La prima parte della contea, il Tirolo, sarebbe stata devoluta all'Austria nel 1363, sarebbe stata devoluta agli Asburgo. Per arrivare invece alla devoluzione della contea goriziana agli Asburgo, dobbiamo attendere il 1500. Nel frattempo, però, ricordiamo, era stato senz'altro costruito a Gorizia un castello che è menzionato con precisione nella prima volta in uno dei trattati di pace stipulati tra il patriarca di Aquileia e i conti di Gorizia, in particolare quello stipulato nel 1202 a San Quirino, non lontano da Cormons. In questo trattato viene citato in maniera esplicita un castrum già esistente sul castello e che viene detto pertinenza dei conti di Gorizia. Questo castello si era inizialmente probabilmente costituito da un torrione che si innalzava su più piani, si era probabilmente sviluppato in una serie di edifici racchiusi entro un perimetro murario, costituiti da una torre che guardava ad est per il controllo della valle del Vipaco, un'altra costruita a nord per controllare la valle dell'Isonzo e poi da due edifici, uno costruito a sud, l'altro a nord. Questo castello è stato probabilmente residenza del conte di Gorizia Enrico II, il più interessato alla parte sudorientale dell'impero, un'espansione in direzione della penisola italiana, espansione che aveva iniziata ma che fu bloccata dalla sua morte improvvisa nel 1323. Intorno a quella data, sappiamo che che Gorizia aveva una conformazione distinta in tre livelli. Quindi un livello dato dal castello sulla cima dell'altura in cui si concentravano le attività politiche, amministrative e giudiziarie, poi da un borgo circostante a cui nel 1210, quindi piuttosto presto, erano stati conferiti i diritti di mercato. Nel 1307 di questo borgo erano state riconosciute alcune prerogative comunali. Non dobbiamo assimilare però Gorizia a un libero comune secondo il modello italiano. Gorizia sviluppò secondo il modello tedesco e quindi lo statuto accordato alla città nel 1307 era sostanzialmente il riconoscimento da parte di un signore, il conte di Gorizia, di alcune prerogative degli abitanti del borgo che per la prima volta nel 1307 furono chiamati cittadini, cives. Allo statuto di Gorizia, quello emanato appunto nel 1307, era allegato un sigillo che ci dà una rappresentazione stilizzata ma abbastanza fedele di quella che era la Gorizia dell'epoca. Ai piedi della collina distendeva il terzo livello dato da un villaggio, un insediamento agricolo sparso nella pianura, sede di produzione agricola. Anche a questo villaggio che si estendeva in pianura furono estese le prerogative già proprie del borgo e questo nel 1445. A questo punto molte cose erano cambiate per alcuni avvenimenti intervenuti nel frattempo. Nel 1420 la conquista del Friuli e la conseguente caduta del patriarcato di Aquileia ad opera di Venezia. Con la caduta del potere temporale dei patriarchi era decaduta anche la funzione di avvocati della Chiesa aquileiese rivestita dai conti goriziani, che di conseguenza avevano visto ridursi la loro importanza. E il territorio di Gorizia, nei nuovi assetti che si erano venuti così a determinare, era diventato un territorio del tutto marginale all'interno di un nuovo assetto dominato da grandi potenze, la Repubblica di Venezia, la Casa degli Asburgo e l'Ungheria. Un altro avvenimento, un'altra data importante, è data dal 1453, quando gli ottomani avevano preso Costantinopoli, dando poi inizio a una progressiva risalita lungo la penisola balcanica, che aveva finito con il minacciare con rapide incursioni i territori dell'Istria, della Carniola, della Carinzia, della Contea di Gorizia e del Friuli. Per opporsi a queste incursioni ottomane, la Repubblica di Venezia aveva fatto erigere delle difese e aveva costruito una sorta di lunga trincea lungo il corso dell'Isonzo e poi nel 1479 iniziato la costruzione di una fortezza che sarebbe poi divenuta Gradisca, quella di Gradisca. La costruzione di Gradisca era avvenuta all'interno dei territori del conte di Gorizia, all'epoca Leonardo, ed era avvenuta senza chiedere il suo permesso. La Repubblica di Venezia, infatti, che era successa al patriarcato di Aquileia, considerava il conte Goriziano come proprio vassallo e i goriziani, in effetti, avevano prestato a Venezia giuramento di fedeltà nel 1424. Era inoltre il conte di Gorizia un vassallo che Venezia reputava debole nei suoi confronti e quindi aveva potuto tranquillamente costruire delle fortificazioni nelle sue terre senza chiedere il suo permesso. Però la decisione veneziana aveva inasprito Leonardo di Gorizia, che decise di abbandonare la condotta altalenante che gli era stata propria fino a quegli anni. I goriziani si erano sempre barcamenati fra Venezia e gli Asburgo, stringendo alleanze ora con l'uno, ora con l'altro. Nel 1493, invece, Leonardo di Gorizia decise definitivamente a favore della casa d'Asburgo e decise che alla sua morte, che sapeva priva di discendenza, la contea sarebbe stata loro devoluta, il che puntualmente si verificò nel 1500 alla morte del conte. La situazione mutò rapidamente, quindi in senso ulteriormente antiveneziano, perché ora nella contea di Gorizia si trovarono contrapposti il dominio della Repubblica e quello della Casa d'Austria. Massimiliano I d'Asburgo, divenuto imperatore, decise di iniziare un conflitto con la Repubblica che scoppiò nel 1508, fu combattuto in questi territori con alterne fortune e finché nel 1514 non si arrivò a una tregua fra Asburgo e Venezia. La situazione rimase congelata nello stato in cui si trovava appunto nel 1514, dato dai territori che erano stati rispettivamente occupati dalle due potenze che in quel territorio si fronteggiavano. Uno stato di fatto che venne riconosciuto dai trattati di pace stipulati successivamente nel 1521 e poi nel 1529, e si venne quindi a determinare una situazione estremamente confusa al confine tra Repubblica di Venezia e Casa d'Asburgo, un confine impreciso, tortuoso, mal delimitato, con presenza di reciproche enclave. In territorio asburgico, il territorio veneziano di Monfalcone e altre isole legate agli Asburgo all'interno del territorio di Venezia. Quindi una situazione sostanzialmente confusa, data anche da un intreccio di giurisdizioni che sudditi veneti, patrizi veneziani o istituti religiosi che avevano sede nei territori della Repubblica, godevano nei territori asburgici. La situazione di questo incerto confine era destinata a rimanere sul tappeto, ripeto, molto a lungo, sostanzialmente fino al Settecento, anche fino alla fine del Settecento, ed egualmente sul tappeto era destinata a rimanere a lungo un'altra questione legata alla cura d'anime. Il fatto era dovuto a una situazione che vedeva i territori politicamente soggetti a Casa d'Austria spiritualmente dipendenti dal patriarca di Aquileia, che era prerogativa di famiglie appartenenti al patriziato veneto. E quindi ai patriarchi di Aquileia non era concesso l'accesso nei territori asburgici che rimanevano sostanzialmente abbandonati a se stessi dal punto di vista della pastorale. Quindi, fino dal 500, dalla metà del 500, era emersa l'esigenza di istituire una diocesi competente sui territori legati al patriarcato di Aquileia, ma politicamente soggetti a Casa d'Austria. Anche questa una questione destinata a rimanere latente fino alla metà del Settecento. Il territorio fu organizzato come gli altri territori dipendenti da Casa d'Asburgo e quindi suddiviso in capitanati. Nella contea ne sorgevano due di indipendenti, uno con sede a Gorizia, l'altro con sede a Gradisca, di cui il governo era affidato a un capitano aiutato da un luogotenente, da un maresciallo competente dal punto di vista militare. E che erano rappresentanti dell'imperatore. E poi c'era un consiglio, quello dato dall'Assemblea degli Stati Provinciali, in cui erano riuniti i ceti dominanti, sostanzialmente quelli appartenenti all'alto clero e alle famiglie dei nobili della contea. Che erano dotati di particolari autonomie, fra cui quella, per esempio, di approvare l'imposizione di imposte, che era una prerogativa piuttosto importante. L'area era attraversata nella prima metà del Cinquecento da aree che appunto in questo periodo erano percorsi commerciali che in questo periodo avevano una certa estensione, una certa importanza. E attraverso Gorizia e Gradisca passava bestiame vivo proveniente dall'Ungheria che veniva macellato nei due centri e poi in forma di carne e pellame, prendeva la strada dell'Emporio costituito da Venezia, oppure veniva la strada dei porti che si aprivano sull'Adriatico, di qui raggiungeva via nave Ancona. Erano quindi traffici di una certa estensione e di una certa importanza. Altri collegavano Gorizia con la Carniola, dal quale si importava il ferro e si esportava il vino. La presenza di questi tracciati commerciali piuttosto importanti attirò nell'area famiglie provenienti dalla Lombardia, mercanti lombardi, che si insediarono a Gorizia e rapidamente, approfittando della mobilità rappresentata dal cambio di regime, della sostituzione degli Asburgo ai conti di Gorizia e poi da successive frequenti guerre, assunsero rapidamente a una condizione nobiliare che poi trovò un nuovo sbocco, una nuova possibilità di carriera e di elevazione quando nel 1564 la contea di Gorizia fu sottoposta insieme all'Istria, alla Carniola, alla Carinzia, alla Stiria e alle città di Trieste e di Fiume all'Austria interna, che aveva una propria corte con sede a Graz e, seppur formalmente indipendente da Vienna, era sostanzialmente uno stato indipendente. E quindi i contatti con la corte potevano rilevarsi particolarmente proficui dal punto di vista di carriere e ascensioni di gruppi familiari collegati a questo territorio. La presenza di l'arrivo di questi mercanti lombardi assurti rapidamente alla dignità nobiliare caratterizzò ulteriormente la fisionomia del territorio dal punto di vista delle lingue d'uso. Già nel 1459 un questionario, possiamo chiamarlo, somministrato dalla Repubblica Veneta aveva riscontrato che nell'area erano presenti e parlate più lingue. Il sostanzialmente lo slavonico, cioè lo sloveno, l'italico, cioè il friulano e l'italiano, e poi il tedesco. L'arrivo di mercanti di origine lombarda arricchì ultimamente la componente italiana presente sul territorio. È un territorio che poi fu interessato da guerre che fecero decadere rapidamente l'importanza delle arterie commerciali che attraversavano l'area. Si tratta del conflitto di Gradisca o degli Uscocchi, combattuto tra la Repubblica di Venezia e gli Arciduchi d'Asburgo dal 1615 al 1617, a cui seguì dal 1618 al 1648 la Guerra dei Trent'anni, che colpendo il bacino di mercato che appunto queste arterie venivano a collegare, sancì in maniera definitiva la decadenza. Per trovare nuove risorse rese necessarie dallo stato di guerra, gli Asburgo decisero di elevare Gradisca a capoluogo di contea principesca, che fu poi venduta alla famiglia Boema degli Eggenberg, che acquisendo una contea principesca direttamente dipendente dall'imperatore, acquisivano con questo il diritto di sedere alla dieta imperiale che rientrava nei loro interessi. La contea di Gradisca rimase separata da Gorizia fino al 1717, quando la famiglia degli Engelberg si estinse. Ma le due realtà, Gorizia e Gradisca, rimasero separate fino alla metà del Settecento. Nell'ambito delle riforme, del periodo di riforme aperto da Maria Teresa e continuato poi dal figlio di lei Giuseppe II d'Asburgo, ma un periodo di riforme che trovava il suo precedente nell'operato del padre di Maria Teresa, Carlo VI. E tutte le questioni rimaste sul tappeto giunsero rapidamente a soluzione. E alla riunione delle due contee di Gorizia e di Gradisca nell'ambito unite principesche contee di Gorizia e di Gradisca, la nuova compagine che si veniva a creare, con la creazione di questa nuova entità furono rapidamente definiti, anche se in maniera lasciando scoperti alcuni problemi, per cui continuarono ad essere praticati contrabbandi e banditismo che contrassegnavano l'area, costituivano uno dei problemi di quest'area. Vennero comunque rapidamente delineati i confini che separavano le contee dal territorio veneziano. Inoltre venne risolto anche l'altro problema rimasto sul tappeto, che era quello della costituzione dell'arcidiocesi goriziana. Un'arcidiocesi che venne costituita nel 1751, quando venne sancita la fine dopo aver sancito la fine del patriarcato di Aquileia, il cui territorio venne suddiviso per la parte spettante a Venezia nella diocesi di Udine e per quella spettante alla casa d'Asburgo nell'arcidiocesi di Gorizia, al cui vertice venne nominato un goriziano, Carlo Michele d'Attens, un nobile naturalmente. Era un'estensione, un'arcidiocesi di vastissima estensione, e con sede a Gorizia, che nel frattempo era cresciuta anche grazie agli istituti religiosi che erano stati costruiti fra 500 e 600 per combattere l'influenza delle idee legate alla riforma iniziata da Lutero e che erano istituti religiosi legati alle famiglie in cui maggiormente si esprimevano le idee legate alla riforma cattolica. Nuove famiglie religiose, quali i Cappuccini, i Gesuiti, i Fatebenefratelli, le Orsoline per la parte femminile, che aprirono a Gorizia le loro sedi per rendere più cattolica quest'area con il beneplacito di Casa d'Austria e che determinò la costruzione dei loro monasteri, delle loro scuole, dei loro ospedali. Ampliò ulteriormente la città. Particolarmente importante fu l'insediamento dei Gesuiti che trasformarono quello che inizialmente era un prato di forma triangolare, Traunig in sloveno, che si apriva appena fuori dal perimetro cittadino, in piazza principale della città, Piazza Grande, che poi dopo il primo conflitto mondiale avrebbe preso il nome di che ha a tutt'oggi di Piazza della Vittoria, è una piazza su cui si affacciavano il collegio dei Gesuiti, in cui si formavano le classi dirigenti locali, e la grande chiesa di Sant'Ignazio. Gorizia, sede un arcivescovado enorme e interessata da riforme che videro deprimere progressivamente il ruolo dei nobili riuniti all'interno di quell'assemblea di ceti che era costituita dall'assemblea degli stati provinciali. Interessata anche da riforme di tipo economico, e Maria Teresa d'Austria assegnò a quest'area il destino di produzione di seta in considerazione di due fattori. Uno, dato dal fatto che si trattava di un'area meridionale rispetto ad altre presenti nell'impero, e quindi aveva un clima mite favorevole alla coltivazione del gelso e all'allevamento del baco. L'altro era dato dalla possibilità di far arrivare maestranze esperte nella lavorazione della seta dal confinante stato Veneto. L'obiettivo di queste politiche era di deprimere le importazioni di seta provenienti dalla Repubblica Veneta e di espandere invece una possibile esportazione di nuovi manufatti serici prodotti appunto nella contea di Gorizia. A tal fine fu costruita fra Gorizia e Gradisca, a Fara di Isonzo, una grande manifattura statale, un filatoio, che sorse appunto a Fara di Isonzo nel 1722. Fu un'istituzione che non ebbe una grande fortuna perché fu sostanzialmente condotta con procedure caratterizzate dall'assistenzialismo statale, ma che favorì l'impianto nell'area di tutta una serie di piccole manifatture che continuarono ad operare e a svilupparsi, soprattutto in mano a famiglie di ebrei. Alla fine del Settecento, dal 1797 in poi, l'area fu interessata dall'occupazione francesi, dalla campagna d'Italia nel 1797, che vide la caduta della Repubblica di Venezia e che vide con il trattato di Campo Formio, Campo Formido, che è stipulato fra Napoleone e quale rappresentante dell'imperatore, un nobile legato a Gorizia, un Cobenzl, con questo trattato Gorizia ritornò ad Asburgo, sarebbe stata poi rioccupata dai francesi fra 1805 e 1806 e poi nuovamente fra 1809 e 1814. In quest'ultimo periodo Gorizia fu fatta rientrare nell'ambito delle province illiriche create dai francesi, una nuova compagine che aveva la sua capitale a Lubiana, a cui Gorizia si trovò sottoposta. Quando, nel nuovo assetto venutosi a determinare alla fine del periodo napoleonico e che fu sancito nei nuovi equilibri sanciti dal congresso di Vienna, Gorizia si trovò poi inserita nel litorale che sostanzialmente veniva a comprendere Carinzia, Carniola, Trieste tutta la costa, l'Istria e tutta la costa della Dalmazia e che rispecchiava il perimetro già delle province illiriche napoleoniche e nell'ambito di questa nuova compagine Gorizia si trovò sottoposta alla città di Trieste e allo sviluppo dell'emporio triestino. Gorizia sarebbe rimasta sempre subordinata, costituendone un bacino agricolo. All'inizio dell'Ottocento l'area conobbe un nuovo sviluppo economico legato all'attività cotoniere impiantate da una famiglia proveniente da Trieste, i Ritter, ma di origine tedesca, che impiantarono degli opifici lungo il corso dell'Isonzo e determinarono anche il collegamento fra Gorizia alla linea ferroviaria che congiungeva Venezia a Trieste, la linea della meridionale. E questo collegamento ferroviario favorì, lungo la via che collegava alla stazione il centro della città, una nuova espansione urbana. Cambiò ulteriormente gli equilibri, naturalmente la Costituzione del Regno d'Italia nel 1861, quindi al termine della guerra austro-prussiana, la terza guerra d'indipendenza per l'Italia, uno spostamento del confine allo Iudrio e alle spalle di Cormons, che costituì con la perdita del Lombardo-Veneto da parte della compagine asburgica e la sorgere di Gorizia a città più meridionale dell'impero. A questo punto, smarrita ogni possibilità di ulteriore sviluppo in senso industriale, si aprì per Gorizia una possibilità di sviluppo come centro di cura climatica e di produzioni ortofrutticole di qualità, uno sviluppo che la città poi non riuscì a perseguire, una possibilità di sviluppo che la città non riuscì a perseguire completamente che rimase però a caratterizzare l'immagine della città sostanzialmente per un lungo periodo e così come rimase a caratterizzarla la presenza di componenti capaci qui più che altrove di continuare a convivere in maniera sostanzialmente pacifica. le contrapposizioni nazionali inevitabilmente portarono qui a contrapporsi l'irredentismo italiano alle idee della Slovenia unita che volevano una Gorizia slovena, una situazione che sarebbe diventata progressivamente sempre più conflittuale, ma senza, appunto, e questo mi preme sottolinearlo in chiusura, raggiungere i toni di forte contrapposizione che avrebbe avuto altrove, per esempio, a Trieste. E con questa immagine di sostanziale capacità di composizione fra persone che parlano lingue diverse, vorrei concludere questa mia esposizione riguardante appunto il goriziano.